parola che ho in cuore di comunicarvi questa mattina. Già è stato letto un brano da parte del fratello Fabrizio che riguardante il capitolo 8 dell'epistola di Paolo ai Romani, dove sono sottolineati alcuni aspetti che riguardano la nostra vita. Intanto inizia subito col dire che c'è una situazione di fatto, e questa situazione di fatto è al presente. Le sofferenze sono al presente rispetto a qualcosa che verrà in futuro, perché è scritto che la gloria di Dio sarà manifestata. Allora le sofferenze sono del momento, la gloria sarà manifestata. Questo è un dato di fatto. Anche se non dobbiamo prendere tutto per qualcosa che riguarda noi personalmente, perché io posso anche non soffrire al tempo presente. E posso anche aver nella mia vita manifestata la gloria di Dio. Gloria a Dio, nella mia, nella vostra vita. Ciò non toglie però che la situazione che c'è e che noi vediamo con i nostri occhi, che ascoltiamo con le nostre orecchie, è quella che l'apostolo Paolo evidenzia. Il mondo geme e travaglia. La sofferenza è al tempo presente e non risparmia nessuno. Non risparmia nemmeno le grandi nazioni evolute. È quello che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, quello che abbiamo potuto vedere in testimonianza. È bastato così, una tempesta tropicale, per mietere migliaia di vittime. E la colpa non è di Dio, perché forse quella città non doveva essere costruita lì in quel modo, può darsi. Però questo è un dato di fatto. E tutto quello che noi ascoltiamo è riprova di quello che l'apostolo Paolo scrive. Ora noi, in quanto figli di Dio, in quanto credenti, non siamo esenti da queste situazioni. Tant'è vero che è scritto, infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo geme e travaglia insieme ed è in travaglio, e noi siamo in esso. Nonostante che abbiamo le primizie dello Spirito. Però, l'apostolo Paolo conclude questa parte del suo scritto con una frase che voglio sottolineare. Dice: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene. Questa frase io credo che debba essere un po' specificata meglio, perché presa così da per sé non dà l'idea, perché può dare adito a degli equivoci. Tutto coopera al bene. Ma se voi mi date uno schiaffo, quale bene ne posso trarre io? Se faccio un incidente con la macchina, se tutto va bene si rompe la macchina. Di converso, se tutto va male, si parlava giovedì scorso di un conoscente che è morto per un incidente stradale. La mattina si sveglia, la sera non c'è più. È uscito anche sui giornali. Se io bevo una mezza minerale che deve contenere acqua, ora, se è pura di montagna o non è pura di montagna, questo è un conto, ma al posto dell'acqua io bevo varichina o candeggina, che bene ne traggo io? L'apostolo Paolo dice che tutte le cose cooperano a bene. E poi aggiunge: per quelli che amano Dio. Allora io posso pensare che tutte queste cose possono capitare a quelli che non amano Dio. Ed è forse pure giusto che sia così. No, perché non sono credenti, non sono figli di Dio, non appartengono a quella schiera speciale, per cui queste cose non devono capitare. E invece no, perché nessuno ci assicura che tutto quello che succede agli altri possa succedere anche a noi. Allora, come si spiega questa frase? Tutto coopera bene per quelli che amano Dio. Gloria a Dio, perché lo Spirito Santo ha suggerito all'Apostolo Paolo di completare questa frase. Perché presa così non è completa, non dà il senso di quello che lo Spirito vuole indicare. Perché dice tutto coopera al bene per quelli che amano Dio, che sono chiamati secondo, abbiamo ascoltato nella versione, il suo disegno. Nella mia versione è scritto proponimento. Allora è quest'ultimo pezzo che chiarisce tutto quello che viene sopra. Vi è un proponimento di Dio, c'è un disegno di Dio. Vuol dire che tutto quello che Dio fa e manifesta attraverso gli uomini, prima di tutto ci sta qualcosa di scritto, di visione, di realizzare, ma al momento non c'è realizzato. È il fine ultimo che deve essere visto, è il fine ultimo che deve essere guardato, è il risultato finale di una partita di calcio o di una gara sportiva che conta. Non contano i primi tempi o i tempi intermedi. Allora sì che possiamo accettare anche lo schiaffo. Allora sì che possiamo accettare anche di bere la cicuta che è amara. E allora sì che possiamo accettare anche la malattia, che certamente non ci fa bene. O che possiamo accettare la sofferenza e la prova, per la quale tutto coopera al bene, per quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Ora nella parola di Dio ci sono molti esempi in cui il Dio ha spiegato dopo un certo periodo di tempo, dove stava questo bene. Io penso che ognuno di noi possa testimoniare. Franco prima ha detto che nella sua vita c'è stato un cambiamento, lo può testimoniare, nella nostra vita c'è stato un cambiamento, lo può testimoniare. C'è un cambiamento repentino, c'è un cambiamento pensato, dove ci si riflette, c'è un modo di camminare veloce, c'è un modo di camminare meno veloce, ma ognuno di noi ha nella sua vita il modo di poter testimoniare queste cose. Questo cambiamento. È come Dio ha spiegato il proponimento, il disegno di Dio, anche durante la sofferenza. Mi viene in mente, e vi verrà in mente anche a voi, Giobbe, ad esempio. Giobbe. C'era una volta nella città di Uz un uomo chiamato Giobbe. Per alcuni studiosi ritengono che quest'uomo non sia mai esistito. Tant'è vero che l'inizio di questo libro sembra come una favola, c'era una volta, per cui dicono, ma chissà se è veramente esistito, oppure è messo lì nella parola di Dio come un esempio scolastico, cioè che possa insegnare qualcosa, a prescindere. Onestamente a me importa poco se Giobbe sia esistito o no, c'è, per me è esistito, ma anche se non fosse. Uomo integro, retto, che temeva Dio e fuggiva al male. Uomo senza macchia, non lo dico io, la parola di Dio che la testa. Eppure voi sapete, non voglio dilungarmi su questo concetto, voi sapete quello che è stato il suo travaglio, la sua prova. Il perché? Dov'è questo bene? Il bene sta nel fatto della testimonianza di Giobbe stesso. Doveva lui prima credere in Dio così come egli è. Perché alla fine di questa prova, come dice Giobbe, io pensavo di conoscerti, ma adesso gli occhi miei hanno visto. Io non ti conoscevo quando avevo moglie, figli, armenti, buoi, asini, tutto quello che c'era davanti a me, ma adesso ti conosco, quando ho perso tutto. E Dio dice, dov'è colui che contende con me? Dov'eri Giobbe quando io facevo la terra? Mettevo le fondamenta alla terra, davo i limiti al mare, quando facevo il firmamento. Dove eri tu, Giobbe? Che vuoi contendere con me, che vuoi spiegare le cose che non sono spiegabili a mente dell'uomo. Alla fine Giobbe capisce, tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. Allora, fratelli, Non è detto però per forza che io per questa vita debba capire il proponimento di Dio. Se io ho una malattia e muoio per quella malattia, gloria sia al Signore, capirò il bene dov'è, ma non è detto che debba per forza per questa terra capire il bene dove sta. C'è un proponimento di Dio e per quel proponimento c'è il bene. Basta questo. Vedete, questo lo dice l'Apostolo Paolo, che non è soltanto una persona, un uomo che ha teorizzato dottrina. L'Apostolo Paolo ha scritto delle lettere sulle quali noi fondiamo anche la nostra dottrina. Ma prima di scriverle, l'Apostolo Paolo l'ha sperimentato sulla sua vita, cioè l'ha praticato queste cose. Prima di scrivere questa frase, che lo Spirito Santo gli ha suggerita, l'ha vista su di sé. Questa mattina vogliamo brevemente fare un viaggio, più che un viaggio, una navigazione. Sapete, io ho navigato per 9 mesi, adesso ho smesso di navigare per il mio lavoro, non è che sono un mozzo né marinaio, ma mi serviva navigare per raggiungere un determinato posto di lavoro. Dopo 9 mesi non ho imparato a nuotare. Ma non è questo che importa. Il viaggio che vogliamo fare insieme è quello che fece l'Apostolo Paolo quando naufragò. E ditemi voi che tipo di beneficio si trova facendo un naufragio. In Atti, al capitolo 27, è scritto di questo racconto. Lo leggiamo insieme per vedere un po' cosa trarre d'insegnamento, per quello che è la frase principale su cui io sto predicando, su cui io sto discutendo insieme a voi. Tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. È scritto che Paolo doveva recarsi in Italia per testimoniare a Cesare, e quando fu deciso per noi che noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati a un certo centurione chiamato Giulio della corte Augusta, e saliti su una nave di Adramitto che doveva toccare i porti sulle coste dell'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Qui inizia un certo peregrinaggio, vado avanti, e iniziano le difficoltà. Navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cnido per l'impedimento del vento. Poi prendemmo a navigare a riparo di Creta, a largo di Salmone, e costeggiandola con grande difficoltà giungemmo in un certo luogo chiamato Bei Porti, vicino al quale era la città di Lasea. Ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione divenuta pericolosa, poiché il digiuno era già passato, Paolo ammonì quelli della nave dicendo: «Uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone». Ma il centurione aveva maggiore fiducia del pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. Ed aveva ragione sto centurione, perché come si fa a fidare di un uomo che non sa di navigazione, che non ha mai navigato, che non sa nulla di gomene, di vele, di prue, di poppa e così via. Chiaramente il centurione ha fiducia nel capitano della nave perché ha più esperienza. E quindi iniziano questa peregrinazione. Più avanti, al versetto 18, la situazione si fa molto difficile. Poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni, e infuriava su di noi una gran tempesta, si era ormai persa ogni speranza di salvezza. E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, se aveste date retta a me, se mi aveste ascoltato e non fossi mai partito da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo, e che mi ha detto: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio che avverrà esattamente come è stato detto. Ma sarete scagliati, ma finirete incagliati su un'isola. Avete visto, avete sentito, il primo atteggiamento che c'è nel momento del pericolo è quello di non prendere cibo. È un segno questo. Quando si è nella sofferenza, come si dice, è meglio finirla subito piuttosto che continuare a stare nella sofferenza. Questo per gli uomini comuni, Quante volte si dice: mi si è chiuso lo stomaco, non ho voglia di mangiare, la mia mente va altrove, non ho la forza di lavorare, non ho la forza di svegliarmi la mattina, voglio farla finita. Queste persone non prendevano cibo, tanto è meglio finirla subito, perché dobbiamo essere sbattuti, dobbiamo finire in mare, meglio finirla subito. Quando era la 14ª notte che eravamo portati qui e là nel mare Adriatico verso mezzanotte, i marinai ebbero l'impressione di essere vicini a qualche terra. Buttarono lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi un po' più avanti buttarono di nuovo lo scandaglio, 15 braccia. Stavano vicino ad una costa, evidentemente. Temevano quindi di urtare contro gli scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore di prua, Paolo disse al centurione: se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare. Il primo atteggiamento è quello di non prendere cibo. Il secondo atteggiamento è quello di trovare degli escamotaggi, di svincolare dalle difficoltà, di fare i furbi. Questi sono atteggiamenti umani, vedete, che sono scritti qui in questa pagina, uno spaccato dell'umanità. Qui in questa nave ci stiamo tutti quanti noi, c'è l'umanità intera, ci sono quelli che vogliono farla finita, ci sono i furbi in questo mondo, quelli che ci contiamo, qui siamo 80 persone. Ci sta una scialuppa di salvataggio che può portare 20 persone, per ipotesi. Allora che fanno? Con la scusa di buttare le ancore a mare, ci avviciniamo vicino alla scialuppa, di modo che siamo i primi a fuggire, di modo che siamo i primi a essere salvati, e poi degli altri. Chi si è visto, si è visto. Questo è l'atteggiamento furbesco, di trovare soluzioni terze ai problemi, di sfuggire, da quelle che è la realtà, di fare i furbi. Ma se questi non rimangono nella barca, dice l'apostolo Paolo, questi non scamperanno. Vi esorto perciò a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché nemmeno un capello del vostro capo perirà. Detto questo, fece quello che si è fatto poco prima. Prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo ruppe e cominciò a mangiare. Tutti allora, fattosi animo, presero anch'essi il pane, il cibo. Nella nave erano 276 persone in tutto. Alla fine c'è un altro aspetto ancora. Sapete, ci sono anche delle persone che sono prese da loro stessi, come quelle persone che si dicono tutto d'un pezzo. Ci sono i militari di guardia, i prigionieri lì, che nella paura che i prigionieri potessero scappare, ebbero l'intenzione, volevano uccidere i prigionieri. Ma dove potevano scappare questi prigionieri? Dove potevano andare? Però, siccome il dovere è dovere, siccome noi siamo militari, siamo delle guardie, non possiamo permettere a nessuno che possa sfuggire. Per grazia di Dio, il centurione, che voleva salvare Paolo, fece in modo che questa idea dei militari, delle guardie, non fu attuata. Tre considerazioni. Abbiamo visto, di fronte alla sofferenza c'è il rifiuto della vita, il non prendere cibo. Vedete, questo è qualcosa che è attuale, anche nel campo spirituale. Alle prime avversità c'è quasi una repulsione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Beh? E allora lasciamo le cose così. Non vogliamo credere più nella gloria di Dio. Abbiamo ascoltato, la gloria di Dio sarà manifestata, la sofferenza al presente. L'Apostolo Paolo dice, prendete del cibo. Leggevo tempo fa su una rivista che su internet, nella quale ci sono molte cose su internet, e ci diceva Marcello che sono registrate anche la nostra predicazione adesso, quindi bisogna stare attento a quello che si dice. C'era un sito nel quale veniva spiegato come mantenere il proprio corpo longilineo, come una silhouette, come una Barbie, per quanto riguarda le donne, non so la figura maschile o maschile quale potrebbe essere, come rifiutare il cibo senza prendere farmaci, senza non sottoporsi a cure, senza fare liposuzioni, senza artifici. C'era un decalogo, adesso non mi ricordo tutto, però vi dico alcune cose. Ad esempio era scritto, quando ti viene fame, fai qualcosa, la parola esatta che era scritto era di schifoso. Cioè, lava il water, oppure lava la lattiera del gatto, oppure vai in cantina e fai una bella pulizia di tutto quello che c'è, quindi ragnatele e così via. Vedrai che la fame ti passa. Quando sei invitato ad una cena, non la rifiutare la cena, perché è scortesia. Però non ordinare quello che ti piace. Ordina quello che non ti piace. E così vedrai che non mangerai. Terzo e ultimo consiglio. Vedo che sono molto interessati. Basta qui. Il terzo non lo voglio dire. Lascia. No, non è il caso. No. Lo dico in privato. Se no esce su internet. No. Basta, questi due. Questo è un modo per non mangiare. Invece ci sono persone che vorrebbero mangiare, ma sono impedite di mangiare. Vero? Quante volte diciamo e troviamo scritto che alla fine ci sarà fame e sete della parola di Dio. E noi abbiamo cibo in abbondanza. E ogni domenica ci cibiamo, e anche ogni giovedì ci cibiamo, e ogni volta ci troviamo, noi ci cibiamo, ma quante persone hanno desiderio di cibarsi, non possono farlo. Per trovare un parallelo, non so se qui o altrove, senti una testimonianza detta di un uomo che era aveva un tumore e che era così alle prese con la chemioterapia. E allora diceva che la chemioterapia era una cosa che fa vomitare, per cui lui mangiava, ma ovviamente tutto quello che assimilava buttava, ma lui si faceva forza anche contro la sua volontà, cioè con la sua volontà contro quella che era la malattia, affinché anche una briciola, qualche cosa potesse rimanere. E anche se doveva rimettere, qualcosa rimaneva, e giorno dopo giorno costui uscì da questo stato di malattia. Giorno dopo giorno è possibile uscire da questa indigenza. Prendete cibo, dice l'Apostolo Paolo, perché tutto coopera al bene per quelli che amano Dio, anche se siamo chiamati a fare un naufragio. La seconda condizione che l'Apostolo Paolo ci pone qui è quella di non arrendersi mai. Anche se non appare né sole né stelle già da molti giorni, è in furia su di noi una grande bufera. Non arrendersi mai. Perché nelle battaglie non siamo noi a combattere, Ma a un certo punto interviene la gloria di Dio che abbiamo ascoltato, che si manifesta. Tutta questa situazione, sapete perché cos'è? Perché qual era strumentale a che cosa? Era strumentale affinché l'Apostolo Paolo potesse giungere a Malta. Qualcuno poteva dire, ma lo poteva dire prima, insomma, piuttosto che fare un naufragio. Tutto coopera bene per quelli che amano Dio, per cui c'è un proponimento di Dio. Allora chi si trova in questa situazione di mare in tempesta, di prova senza uscita, di non sapere domani cosa succede? Sappiamo che Dio interviene. Nella parola di Dio ci sono molte circostanze in cui è scritto, ma io posso testimoniare che Dio è intervenuto nella mia vita, dall'oggi a domani, non solo una volta, ma più di una volta. Con cose impensabili, ho cambiato vita, ho cambiato città, parecchie volte, senza nemmeno sapere un giorno, 10 giorni prima cosa sarebbe successo, 10 giorni dopo. Questa è la mia testimonianza. Ma voi potete testimoniare come il Signore ha cambiato la vostra vita, senza sapere, immaginare prima, un mese prima, come sarebbe stata la vostra vita. Ricordate 2 mesi fa, quando ero qui, facemmo un accenno, per un altro verso, a quello che era la situazione dell'assedio in Samaria, no? Facemmo la valutazione di quanto valeva una testa d'asino e un mezzo litro di sterco di colomba. Ricordate? Eliseo disse al capo delle guardie, domani, a quest'ora, senza guardare l'orologio, non c'è, ma mettiamo che ci fosse stato, un sacco di farina e un sacco d'orzo costeranno un niente. Questo disse, ma come sarà possibile? Nemmeno se Dio aprisse le finestre, nemmeno se si scoprecchiasse il tetto e Dio farebbe scendere su tutta la sua benedizione, possa succedere questo. E invece così fu. Leggetevi il capitolo 6 e 7 di Seconda Re, come va a finire la storia. Ma così fu, dall'oggi al domani le cose possono cambiare. Questa pagina a me mi è servita molto, perché ha fatto capire come la nostra vita, ritorniamo al capitolo 8, al capitolo 8 di Romani, la nostra vita è nelle mani di Dio. Perché quelli che egli ha preconosciuto li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha chiamati li ha pure, quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati, nel senso che in noi si deve vedere la gloria di Dio. Allora, che paura debba avere del naufragio? So di sicuro che varrà per la gloria di Dio, e so di sicuro che varrà per la gloria, per il bene anche di quelli che il Signore vuole, che ne beneficiano di questa mia, di questo mio naufragio. Malta fu per 3 mesi evangelizzata dall'Apostolo Paolo. Un'ultima considerazione. Sono 276. Tutti, tranne uno, sono nello scoramento. 266 sono uomini disperati. Un uomo ha una certezza. 266 non sanno cosa fare. Un uomo ha visione. Questa è una proporzione. 1 a 276. Per chi era presente giovedì scorso, Giancarlo ci fece un po' un rendiconto di quello che poteva essere la situazione qui in Pistoia. Ne facemmo insieme. Convenimmo che forse a Pistoia siamo un 500, d'abbondanza. Comunque, forse la proporzione qui in Pistoia è 1 su 276. Un residuo di una popolazione. Un residuo a cui è affidata la vita di un'imbarcazione. A cui è affidata la vita di una città. Con la preghiera, con l'intercessione. 1 su 276, un residuo. Se Dio verrà, ci soffermeremo in un'altra circostanza su questo concetto, perché a me piace questa parola, residuo. Anche se è una parola che, nella concezione normale del termine, lascia intendere tutt'altra cosa. Si parla di residui organici, di residui inorganici, ma sempre spazzatura, eh? Quante volte sentiamo per radio, per televisione, che è stata interdetta a traffico la statale numero perché si è ritrovato un residuo bellico, uno scarto, qualcosa che non serve. Se io vi dicessi, voi siete un residuo, cosa ne pensereste? Forse qualcuno di voi dirà amen. Sono convinto che molti di voi diranno amen. Ma qualcuno potrà dire, ma residuo ci sarei tu, e la famiglia tua. Per il Signore questo residuo è il nocciolo. È la parte che va conservata. E stranamente tutta l'altra parte va buttata. Ringraziamo il Signore che abbiamo oggi questo privilegio di essere residuo. Ma con questo non vuol dire giudicare gli altri. Ma come l'Apostolo Paolo fu salvezza per 276 persone. Vogliamo essere salvezza per quel che il Signore ci dà da dare, per quelle migliaia di persone che stanno attorno a noi. Ci sono dei naufragi voluti da Dio. Tutto coopera al bene per quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Ma attenzione a non fare, a non provocare noi dei naufragi. Voglio lasciarvi con questo monito. C'è una parte sempre che l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo dicendo, se la trovo, ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu conduca, in virtù di esse, un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendo rigettato fede e buona coscienza, hanno fatto naufragio. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che ho dato in mano di Satana perché imparino a non bestemmiare. È un privilegio essere nominati nella parola di Dio. Ci sono personaggi che noi conosciamo e che sono famosi, ci sono delle persone che sono soltanto nominate nei saluti, che non sono famose, che le dimentichiamo, però che ci sono. E ad ogni parola di questa, ad ogni nome c'è qualche cosa, perché ha serbato la fede, perché mi è stato d'aiuto, perché ha interceduto per me, perché mi ha fatto del bene, eccetera, eccetera. È una tristezza essere nominati nella parola di Dio per aver fatto naufragio. Ora, se a noi capita che il Signore ci indica una direzione, magari Ninive, per dirne una, e noi vogliamo andare a Tarsis, non ce la prendiamo con Dio se facciamo naufragio. Ma anche in questo caso noi sappiamo che Dio è misericordioso e che per la predicazione di Giona, per la predicazione di Franco, Fabrizio, metteteci i vostri nomi, Ninive potrà essere salvata. Ogni cosa coopera bene per quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Il Signore ci benedica.